È necessario morire a se stessi per rinascere, cioè morire a un livello dell'essere per risorgerne ad un altro. Buongiorno e bentornati agli Altronauti. Gli Altronauti è lo spazio radiofonico del centro culturale Sei Altrove di Torveglia, in provincia di Padova, che ogni venerdì dalle 12 alle 13:30 occupa il palinsesto di Radio Cooperativa. Siamo in diretta dalla sede della radio ad Albignasego, in provincia di Padova. E oggi è venerdì 24 novembre 2023, sono le ore 12:06. Vi ricordo i contatti del nostro centro, in principal modo vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera e tutto attaccato. Sul nostro sito trovate diversi spunti, sia tratti dalle nostre rubriche, sia scritti diversi, sia di Hermes, sia di altri autori, e potete anche alla voce blog aprire la pagina poi di un altro portale che è quello del blog, dove avete accesso liberamente a molti degli scritti che vengono letti anche nel corso delle nostre puntate degli Altronauti. Quindi vi ripeto www.seialtrove.it, scritto così, tutto in lettera, tutto attaccato, per chi volesse maggiori informazioni. E in questa giornata un po' freddina, ma solare, devo dire, di autunno, c'è proprio un bel sole che tiepido, perché non possiamo dire caldo, però tiepido proprio sta illuminando la stanza da cui sto parlando qui a voi e dalla quale poi questa voce giunge nelle vostre case, nei vostri telefoni, nelle vostre radio. E in questa giornata autunnale continuiamo a parlare di amore. Un tema che abbiamo affrontato la settimana scorsa attraverso la lettura di un testo che si chiama Presenza d'amore, che potete trovare e leggere proprio nel blog che vi ho indicato prima, che è il blog di Altrove, quindi dal sito cliccate la voce blog e vi si apre questo testo che si chiama Presenza d'amore, che abbiamo letto la settimana scorsa. E prima di questo testo, in grande, potete vedere un altro testo, l'immagine di un fulmine, anzi di più fulmini, che dal cielo colpiscono, e si chiama questo testo La via della saetta. Si tratta di un testo che leggiamo oggi in questa puntata e che è la prosecuzione, però, dell'argomento che abbiamo trattato nella settimana precedente, quindi venerdì scorso. E parlando di questo, venerdì scorso abbiamo parlato dell'amore, ma da un punto di vista diverso. Leggendo il testo, che appunto se volete potete rileggere in autonomia, che si chiama Presenza d'amore, Abbiamo dato delle definizioni, leggendo questo testo di Hermes, abbiamo dato delle definizioni un po' sommatorie a quello che generalmente si intende per amore, nell'ordinarietà della vita. È stato definito come uno sport predatorio o come una compensazione affettiva, come un piagnucolio, eccetera, eccetera. Tante, diciamo, caratteristiche che possono sembrare un po' forse degradanti, ma o un po' ciniche sotto certi aspetti, di quel complesso di emozioni e di sentimenti che normalmente si definisce amore. Ma l'abbiamo fatto per marcare una linea di demarcazione, appunto, rispetto invece ad un amore diverso che è quello che noi approfondiamo nel corso di queste puntate. Un amore che è un amore principal modo per se stessi, forse, un amore di presenza, un amore che non contempla esclusivamente il lato buono, il lato confortevole, il lato dolce delle cose, ma anche il lato opposto, anche il lato rude, il lato che può essere cattivo, che può essere sprezzante, anche tutte quelle dinamiche della vita, quegli eventi o quelle persone che siamo meno inclini a farci piacere e quindi tutte quelle situazioni che normalmente noi non definiremmo amorevoli perché per noi non sono dolci, non sono confortevoli, non sono confortanti, non sono allettanti e che invece molto spesso o forse in realtà poco spesso perché molto spesso, per quanto riguarda l'insegnamento vissuto nel centro, per mia esperienza, ma poco spesso nella vita ordinaria, noi ci facciamo piacere, oppure lo facciamo a forza, ma comunque da questa cosa non traiamo nessun insegnamento. Quindi dobbiamo convivere delle persone, può essere, con delle persone, può essere un luogo di lavoro, può essere una casa familiare, ma sostanzialmente, anche se questa cosa non ci piace, lo accettiamo per forza. Ma il per forza è diverso invece dal farci piacere ciò che non ci piace e poter trovare un allargamento in questo. È quello che ho vissuto negli anni al centro altrove, questo vale sia per le attività, vale per le persone, vale per le emozioni, vale per le parole, vale per i timbri di voce, per tutta una serie di cose che possono non piacerci, ma abbiamo visto che quello che ci piace o quello che non ci piace molto spesso dipende dalla nostra formazione personale, da come siamo cresciuti e dalle informazioni che abbiamo assimilato, soprattutto dalle atmosfere che abbiamo vissuto in famiglia e nei luoghi che abbiamo frequentato da bambini e poi da ragazzini che ci hanno costituiti e che sono andati a costituire il muro intorno alla nostra personalità, intorno alla mia personalità, che è il criterio di giudizio che quindi demarca ciò che mi piace da ciò che non mi piace. Perciò una determinata persona può piacermi o non piacermi, mentre a un'altra persona può produrre un effetto diverso, ma molto spesso sono io che interpreto il modo di fare di quella persona in un modo piuttosto che un altro. E soprattutto, oltre ciò, che proietto su quella persona un'immagine che possa essere buona, che possa essere, tra virgolette, cattiva, che possa essere di un certo tipo, sulla base delle associazioni, quindi, che faccio con il passato. Quindi, tutto questo per poter definire una forma di amore che fosse su un livello diverso. Quindi un livello che non contempla ciò che mi piace, ma può contemplare anche ciò che non mi piace. Non solo ciò che è prevedibile, che rientra nello schema della mia personalità, ma anche ciò che non è prevedibile. E quanti elementi che non sono prevedibili avvengono molto spesso sotto forma di eventi nella nostra vita. E questi potrebbero essere visti come un atto di amore, laddove ci spingono molte volte ad affrontare delle parti di noi, o a stimolarci al cambiamento che normalmente invece la routine quotidiana, che è per noi confortevole e piacevole, non riuscirebbe a farlo. E dunque, parlando di questo, riprendo le ultime righe del testo letto la settimana scorsa, in modo che possiamo collegarci a questo approfondimento e andare a vedere quindi perché iniziamo questa puntata con questa immagine dei fulmini, delle saette. Dobbiamo comprendere che l'amore è sempre l'oggetto su cui siamo concentrati, sia quando associato al bene che quando associato al male. Ogni forma di attenzione in qualsiasi ambito dell'esistenza anima ciò su cui ci si concentra. L'attenzione richiama presenza, è un focus d'amore che bisogna con padronanza conoscere e indirizzare nella giusta direzione. L'essere presenti alla realtà della vita, oltre ogni interpretazione, rivela sempre un potente focus dettato da un atto d'amore. Dunque parliamo di un amore diverso, un amore che quindi ha a che fare con la presenza e quindi con qualcosa su cui siamo concentrati, sia che noi possiamo associare al bene, sia che possiamo associare al male. Dico associare perché poi possono esserci sicuramente dei criteri di bene o di male valutati da un punto di vista morale, da un punto di vista etico, cioè il bene e il male secondo la legge, che non corrisponde necessariamente però al bene e al male secondo le regole di convivenza umana. Ci sono bene e male che possono essere considerati parte di queste regole di convivenza umana, non scritte, quindi che non hanno a che fare con la legge, ma c'è anche il bene e male che noi possiamo interpretare a livello proprio personale, che dipendono dalla nostra educazione, dalla nostra morale, dal nostro pudore, quindi qualcosa che può essere bene per me può essere male per qualcun altro. Quindi un semplice atto che per me può essere male, interpretato e che quindi che io interpreto come male, per qualcun altro può essere bene. Quindi è molto personale questa condizione, per quanto noi spesso la viviamo in modo assoluto, in modo oggettivo. Poi ci sono un bene e un male che invece appartengono ad una sfera collettiva, per cui un crimine efferato può essere considerato male da chiunque, sostanzialmente. E quindi, quando si parla di bene o di male, noi qui lo associamo, produciamo un'associazione che quindi va a pescare qualcosa dal nostro passato e ce lo fa presentare come buono o come cattivo, in base all'esperienza, ma in base soprattutto, più che all'esperienza, all'interpretazione che io ho dato di questa esperienza nel passato che in me si è fossilizzata. E ogni volta che rivivo qualcosa che associo al bene, lo associo appunto a qualcosa che per me è positivo e al male a qualcosa che per me è negativo. Di conseguenza, ad esempio, per fare un esempio pratico, Una persona può rivolgermi dei complimenti e io questa cosa la posso vedere come un atto di amore, quindi innescare per me una forma di piacevolezza, di accettazione di questa cosa e quindi la vivo come se fosse un atto di amore nei miei confronti. Qualche persona invece può rivolgermi delle critiche, magari oggettive, magari anche costruttive, però delle critiche, e io questa cosa posso associarla a qualcosa di negativo invece per me. Quindi non lo associo a qualcosa che è amorevole, ma lo associo a qualcosa che è duro, a qualcosa che può essere cattivo, qualcosa che non accolgo, ma che al contrario tendenzialmente respingo. Oppure che può far innescare in me un senso di protezione, di giustificazione del motivo per cui posso aver, ad esempio, fatto qualcosa e vengo criticato. Quindi il complimento è bene e la critica invece è male. Quindi saremmo portati a pensare che il complimento sia un atto di amore e la critica non sia un atto d'amore. Ma questo se rimaniamo solo su un aspetto, quindi su un piano dell'essere, che è quello di ciò che mi piace e di ciò che non mi piace. Invece, in questo aforisma, che apprendo a caso dal libro Roseto, che è un piccolo libricino che abbiamo pubblicato come casa editrice di aforismi, e nell'aforisma che ho letto, per chi avesse ascoltato la trasmissione dall'inizio, dalla sigla, l'aforisma recitava così: è necessario morire a se stessi per rinascere, cioè morire a un livello dell'essere per risorgerne ad un altro. E quando si parla di morte iniziatica, di cui abbiamo parlato più di qualche volta nella nostra trasmissione, parliamo appunto di questo. Quindi parliamo di morire ad un modo di interpretare la vita, la realtà, per accedere ad un nuovo modo di interpretare la realtà, che poi un domani potrà diventare il vecchio modo di nuovo obsoleto da sostituire nel progredire di quello che riusciamo a scoprire su di noi. E questa è stata l'esperienza di contatto che ho vissuto con l'insegnamento come viene proposto al Centro Altrove. Anzi, tante volte notavo come dovevo molto più spesso di quanto immaginassi morire a qualcosa per accedere a qualcos'altro, a un'idea per accederne a una nuova. Quindi non è niente di preoccupante, è semplicemente quando uno si accorge che qualcosa nella sua interpretazione non funziona e la mette da parte. Quindi dobbiamo lasciare questo piano, che è quello del mi piace o del non mi piace, per accedere ad una possibilità diversa, più ampia. E cosa può essere, nella semplicità di questo esempio, la possibilità più ampia? La possibilità di vedere che, ad esempio, la critica, che io posso vivere con resistenza, potrebbe essere una critica costruttiva. Anzi, forse potrei trarre addirittura più giovamento dalla critica che non dal complimento, perché il complimento non mi stimola a cambiare. Anzi, addirittura, da un certo punto di vista, il complimento potrebbe stimolarmi non a cambiare, ma a conservare una modalità che adotto, senza darmi stimoli, ad esempio, per cambiare o per correggere alcuni comportamenti errati. E quindi, paradossalmente, ad esempio, il complimento potrebbe addirittura essere un male, in realtà, da un certo punto di vista. Perché non è una forma di stimolo, o addirittura io potrei usare il complimento in un meccanismo automatico per inorgoglirmi, quindi per di fatto sentirmi orgoglioso, a crescere il mio orgoglio o ritenermi migliore degli altri, e quindi potrebbe essere sostanzialmente da questo punto di vista un male, mentre ad esempio una critica potrebbe essere un bene, perché mi aiuta a migliorare, mi aiuta a vedere dove posso fare le cose in modo migliore. Però l'inclinazione, ad esempio, questo parlo per me, e forse può valere anche per qualcuno di voi, è tendenzialmente ad accettare più preferibilmente il complimento che non la critica. Ma Con il senno di poi, molto spesso mi è capitato di vedere che anche molte cose che mi venivano dette e che io accettavo con molta resistenza, per non dire che le respingevo, col senno di poi le ho dovute, verificandole più volte, perché io spesso faccio fatica ad accettare le cose, devo maturarle nel tempo, ho verificato che le cose che io interpretavo negativamente, intanto le interpretavo io così, e quindi aggiungevo un'interpretazione ai fatti che era diversa rispetto ai fatti oggettivi. Ma oltre a ciò, erano molto spesso delle critiche utili a farmi crescere. Anzi, addirittura, proprio quando effettivamente le applicavo, potevo vedere che era così. E dunque, quello che mi sembrava un male, per come lo interpretavo a livello sensoriale, invece era un bene, col senno di poi. Quindi noi interpretiamo molto spesso le cose che ci suonano negative come qualcosa di male, e potrebbe non essere così, invece. E quindi qua parliamo di un amore che contempla entrambi gli aspetti. Perché anche la vita può darci degli insegnamenti che col senno di poi, anche se ci sono sembrate delle sberle, possono averci fatto bene, perché possono averci aperto gli occhi su una situazione o fatto cambiare direzione. E quindi può anche la vita in questa sua forma essere altrettanto amorevole. E qui poi parliamo di una forma di amore che però, oltre a questo, che è un amore che quindi riceviamo sostanzialmente dalla vita o dalle altre persone, dalla vita sotto forma delle altre persone, c'è anche un amore che noi possiamo porre, una forma di attenzione, quindi in qualsiasi ambito dell'esistenza possiamo animare ciò su cui ci concentriamo, e quindi dare amore in questo caso non solo alle persone come normalmente si intende, ma anche alle azioni, anche a quello che si fa. E c'è stato un bel intervento di un ascoltatore nella puntata precedente che ha parlato proprio di questo, della possibilità di mettere amore nelle cose che si fanno, e di come questo può modificare effettivamente poi il nostro modo di comportarci. E qui, quindi, poi Hermes prosegue scrivendo che l'attenzione richiama presenza e un focus d'amore che bisogna con padronanza conoscere e indirizzare nella giusta direzione. Quindi abbiamo visto un amore che quindi contempla diversi aspetti, non solo quello sdolcinato, stucchevole, eccetera, che non necessariamente però può essere quello che ci serve. Non per niente esiste l'amore materno e l'amore paterno come archetipo, dove da un lato abbiamo un'accoglienza e dall'altro lato però abbiamo anche un essere indirizzati, un dare una forma comunque di ordine, quindi due principi, maschile e femminile. E c'è anche però un amore che noi possiamo mettere e che quindi è nell'attenzione che io do alle cose, alle azioni, ed è un amore che richiama una presenza. Quindi richiama un fatto di non essere distratto, di poter fare attenzione a ciò che faccio e fare quella cosa, che è semplicissimo a dirsi, ma per me, per mia esperienza, molto spesso è molto più facile a dirsi che a farsi, quindi poter mettere amore in qualcosa che si fa e non essere necessariamente distratti o pensare ad altro, o essere animati da un proposito, talvolta, che può essere nocivo. Quindi pensiamo al fatto, ad esempio, di poter preparare un cibo e avere però delle emozioni negative, perché stai pensando a qualcosa che è successo, perché qualcuno ha detto qualcosa, è scattato qualcosa dentro di te, e quel cibo non verrà preparato con amore, chiaramente, come invece lo potrebbe essere un cibo preparato con amore, eccetera, eccetera. O anche semplicemente qualcosa che viene fatto perché appunto può piacerci, quindi preparo un cibo che mi piace, quindi di conseguenza ci metto energia, ci metto amore, e invece Magari preparo un cibo solamente perché ho una mansione da svolgere o perché addirittura lo faccio per lavoro e quindi non ci metto la stessa energia come se lo dovessi cucinare io. Lo faccio solamente per uno scambio economico, quindi perché mi viene dato ordine sostanzialmente di farlo e io lo faccio, quindi eseguo. Quindi le cose che si eseguono non sono come non hanno lo stesso valore delle cose che comunque invece vengono fatte in modo sincero, autentico, mettendoci amore, mettendoci passione. In contatto con la realtà, da veri specialisti, noi non priviamo l'amore della sua forza onnipervadente. Noi usiamo l'amore e ci abbandoniamo al suo fuoco, flusso della vera vita. Ci muoviamo in esso, ci apriamo in esso, gli diamo forma, lo incanaliamo, lo scolpiamo, lo dirigiamo, lo intensifichiamo, lo concentriamo e disperdiamo. E per questo si applica un particolare tipo di attenzione che si impara ad usare mediante una speciale volontà. Questa speciale volontà si rievoca o risveglia nell'uomo mediante lo sviluppo pratico di una particolare modalità di osservazione. Questa specifica attenzione è la mano invisibile che può modellare il flusso dell'amore. È fatta di occhi perché vede, è fatta di orecchie perché ode, è fatta di braccia perché trattiene e respinge. È il muto suono dell'essenza che si intona come eco per istruirci e guidarci. Presenza e amore sono due realtà che mostrano la medesima cosa. L'amore della presenza è fulmineo, come una saetta, e occorre compassione e bontà d'animo mentre lo sperimentiamo, lo assorbiamo, lo usiamo. La compassione è presenza, qualità accessibile a chiunque impari a maneggiare la saetta. La saetta è lo scettro regale. Colui che padroneggia la saetta è pari agli dèi. Quindi l'amore come laser, come fuoco, un fuoco di cui qua scrive Hermes, la cui forza è onnipervadente. Ma noi usiamo questa forza e ci abbandoniamo al suo fuoco, flusso della vera vita. Ci muoviamo in esso, ci apriamo in esso, gli diamo forma, lo incanaliamo, lo scolpiamo, lo dirigiamo, lo intensifichiamo, lo concentriamo e disperdiamo. E per fare questo si applica un particolare tipo di attenzione che si impara ad usare mediante una speciale volontà. Devo dire che nel leggere queste cose, ovviamente queste caratteristiche molto evocative di questo fuoco, vedo un'ispirazione molto poetica e indubbiamente reale. Come spesso accade, molti di questi scritti che io vi leggo contengono degli elementi che io, ho vissuto e sulla base dei quali io posso anche, basare, diciamo, quello che è il mio commento su delle esperienze, altri che invece sono vissuti. Ovviamente da chi scrive, per me, se non in piccoli sprazzi, non sono stati vissuti e quindi li contemplo come degli ideali, come una possibilità per ora, per quello che è il mio vissuto, di potersi abbandonare al fuoco della vita. Perché, come vi dicevo prima, molto spesso io vivo dei limiti, delle resistenze che non mi permettono di abbandonarmi a questo fuoco. Ciò nonostante, in modo più indiretto, però usufruisco comunque del calore di questo fuoco, che forse in modo meno vivo e meno veloce, ma a modo suo comunque contribuisce a fondere, contribuisce a sciogliere e a lavorare. Qui si dice addirittura che si applica un particolare tipo di attenzione che si impara a usare mediante una speciale volontà. E questa speciale volontà si rievoca o risveglia nell'uomo mediante lo sviluppo pratico di una particolare modalità di osservazione. Quindi non solo l'amore come presenza, ma l'amore come presenza richiede un'osservazione, quindi richiede un'osservazione della propria vita particolare, tale da poter rievocare o risvegliare nell'essere umano, quindi questa speciale volontà. Ed è questa attenzione, la mano invisibile, che quindi può modellare il flusso dell'amore. Quindi una mano che vede, una mano che ode, una mano che trattiene o che respinge, quindi, e che ci istruisce e ci guida. Soprattutto è molto bella questa frase, il muto suono dell'essenza, che si intona come eco per istruirci e guidarci. Perché effettivamente riconosco che è difficile ascoltare il suono della nostra essenza, perché siamo molto spesso in preda ai rumori, che non sono solo i rumori esterni, sono anche e soprattutto i rumori interni dei pensieri, delle associazioni, che ci impediscono molto spesso di sentire un suono che può essere silenzioso e che ci istruisce e ci guida. E qui scrive Hermes che l'amore della presenza è fulmineo come una saetta e occorre compassione e bontà d'animo mentre lo sperimentiamo. E come vi dicevo, ovviamente questa saetta può essere vista anche come una saetta che colpisce qualcosa e lo incendia. Questo incendio può avere delle note positive e costruttive, è la nostra interpretazione che ne fa qualcosa invece di negativo. Questo incendio è un incendio che può accadere per quanto riguarda la nostra vita, le nostre emozioni, le nostre idee e quante cose ho dovuto gettare al fuoco, ma quante cose, ad esempio, in questo percorso però ancora trattengo e non getto nel fuoco. La compassione è presenza, qualità accessibile a chiunque impari a maneggiare la saetta. La saetta è lo scettro regale, colui che la padroneggia è pari agli dèi. Quindi il padroneggiare, la saetta, sostanzialmente è il padroneggiare, io lo leggo così, questa particolare volontà che può emergere da questo sforzo di presenza, e questo può essere amore. In effetti, un atto di amore nei nostri confronti può essere questo, e può richiedere, però, richiede uno sforzo che va in una direzione che è opposta a quella della nostra piacevolezza, perché, come vi dicevo prima, che uno può essere più incline ad accettare i complimenti piuttosto che le critiche, o può essere più incline, ad esempio il caso di come sono cresciuto io, può essere più incline ad accettare qualcosa che proviene, ad esempio, da un elemento femminile, piuttosto che qualcosa che proviene da un elemento, da una persona maschile, perché uno può vivere un maggiore conflitto con l'elemento maschile e quindi percepire qualcosa, anche un timbro di voce, anche un'azione che sia maschile, sostanzialmente come negativo. O viceversa, ovviamente. E quindi dover fare uno sforzo per poter accettare questa cosa, per poter accettare l'elemento che può essere in questo caso maschile, e anzi per poterlo quindi di conseguenza accettare dentro di sé. Al di là dei limiti delle interpretazioni e delle associazioni, eccetera. E quindi il lavoro di conoscenza di sé sostanzialmente è un lavoro che non è piacevole in questo senso, perché si tratta di fare l'opposto di ciò a cui siamo inclini. Quindi non è un potersi crogiolare su se stessi, ma al contrario è un rivoltarsi come un calzino. Ecco perché senza il contatto con un insegnamento, questa è la mia esperienza, non sarebbe possibile questo lavoro fatto, diciamo, da sé, da soli, perché di fatto non avresti la possibilità di confrontarti con qualcosa che sia diverso rispetto alla tua personalità, alla tua modalità standard di vedere le cose, di vivere, di farle, eccetera, eccetera. E quindi un lavoro che va a risvegliare, che va a sondare un amore così profondo, è un amore così profondo che io posso nutrire per me stesso al punto da di mettere da parte la piacevolezza o la spiacevolezza della personalità. E quindi è sostanzialmente un amore vero, un vero atto di amore nei confronti di se stessi. Quindi anche la compassione, la bontà d'animo di cui qua si parla, sono una compassione, una bontà d'animo che vanno al di là dell'interpretazione ordinaria che noi diamo delle cose. Non è la compassione, la bontà d'animo necessariamente del buonista che accoglie tutto, accoglie tutti e va bene tutto e va bene tutti, perché questa sarebbe una mancanza di discernimento e quindi non è un amore vero né nei confronti di se stessi né nei confronti degli altri. Qui si leggeva che questa specifica attenzione è la mano invisibile che può modellare il flusso dell'amore, è fatta di occhi perché vede. Quindi è visione, capacità di vedere, che molto spesso non abbiamo, perché crediamo di vedere ma non vediamo. È fatta di orecchie, perché ode, e per udire bisogna ascoltare. È fatta di braccia, perché trattiene e respinge. Quindi può trattenere e può respingere, può attraverso quindi la discriminazione respingere ciò che non mi è utile e accogliere ciò che lo è, o trattenere qualcosa e lasciare andare qualcos'altro, senza dover per forza trattenere tutto o viceversa lasciare andare tutto. Quindi non è qualcosa che possa essere sicuramente etichettabile, che possa essere un insegnamento preconfezionato, una ricetta da seguire come una prescrizione medica o una ideologia da applicare, perché se c'è qualcosa che leggo in questo testo è proprio la mutevolezza, la relatività anche di questo fuoco che si manifesta a volte in un modo, a volte in un modo che è opposto di quello in cui si è manifestato prima, ma che sostanzialmente è il fuoco della vita. E quindi accordandoci con questo fuoco noi possiamo entrare a contatto e possiamo quindi allinearci alla vita, mentre volendo imporre alla vita mentalmente qualcosa, delle costruzioni mentali, degli indirizzi, delle aspettative, delle pretese, non facciamo altro poi che creare degli eventi che ci procurano anche una sofferenza che è dovuta al fatto che la vita non va come noi vorremmo che andasse. E mi rendo conto che dentro di noi ci sono tutta una serie di forze, anzi, che ci fanno attivare anche degli eventi piuttosto che degli altri, delle situazioni piuttosto che delle altre, su cui noi crediamo di avere conoscenza, ma non ci conosciamo. E questo è un punto di partenza, secondo me, accettare di non conoscerci e che dentro di noi siamo animati da tutta una serie di forze, di dinamiche, su cui noi crediamo di aver fatto luce, ma che in realtà forse costituiscono molto più della nostra vita di quanto noi pensiamo che possano costituire. Ora, il commento che ho fatto, l'interpretazione che ho dato a questo testo, chiaramente sono molto sommari, ma non, come sapete ne abbiamo un'ora e mezza, quindi sicuramente richiederebbe di poter essere approfondito ulteriormente. Quindi chi volesse rileggere il testo, anche in compagnia del testo precedente di cui è la prosecuzione, come vi dicevo, lo può trovare sul nostro blog. Quindi andate sul sito che è seialtrove.it, scritto così, tutto in lettere, tutto attaccato, e alla voce blog che compare in alto voi cliccate e vi si aprirà questo testo che si chiama La via della saetta. Quindi nel caso voleste rileggerlo, lo potete fare. E ora apro le telefonate, quindi per chi volesse intervenire in diretta è possibile farlo allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Oppure anche alla seconda linea telefonica, che invece è lo 049 880 02 87. Ripeto, 049 880 02 87. Chi volesse scrivere un SMS può farlo al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie. Allora, qua tu, altro che saetta, hai fatto un minestrone e non saetta, perché ci sono 50 argomenti da risponderti quest'oggi qua. Allora, vabbè, proviamo a vedere. No, mi viene da ridere perché tu sei una luce veramente grandiosa in questa radio. Comunque, adesso devo un attimo capire su dove risponderti. Allora, riguardo, tu hai parlato di sensi, hai parlato di critica, hai parlato di complimenti, Hai parlato di un sacco di cose tu oggi, quindi tu lo devi santificare, quell'uomo di nome Hermes, perché ti sta facendo da padre spirituale e tu sei il professore del sei altrove.
No, beh, professore,
E
no, ti
noi siamo i
ringrazio.
tuoi allievi perché dopo impariamo. Allora, caro Iapos, tu hai parlato allora di critica e di complimenti. Allora, premetto che molte volte noi preferiamo più ricevere complimenti che critiche, però tante volte è giusto ricevere anche le critiche, perché comunque la critica porta alla correzione fraterna, in religione si chiama correzione fraterna, che non è altro che un modo per far osservare alla persona quello che ha fatto, ovviamente con amore, la prima volta magari da solo. La seconda volta magari con qualche altro testimone, la terza volta con più testimoni, la quarta volta in comunità. Questa si chiama, questa comunione, questa si chiama correzione fraterna. E noi tante volte non accettiamo questa critica perché noi pensiamo di essere i più bravi, pensiamo di essere Cristo in terra, invece siamo persone che comunque siamo qua per sbagliare e siamo qua per fare un percorso di vita che serve per imparare tante cose. Riguardo i complimenti, beh, anche i complimenti bisogna vedere, perché i complimenti a volte possono essere fatti con ipocrisia. Nel mio caso, per esempio, ecco, io per esempio faccio fatica ad accettare i regali, perché sono cresciuto nell'ipocrisia e tante volte io i regali devo decifrare se sono fatti con ipocrisia o se sono fatti con amore. Adesso sto imparando a farlo. La maggior parte so che vengono fatti con amore, però tante volte ho dei lati oscuri. Riguardo i sensi, allora, purtroppo, dico purtroppo perché, purtroppo voi vedenti, e io parlo da non vedente, voi vedenti tante volte fate finta di non vedere, ma non è un'offesa. Ecco, questa è una correzione fraterna perché tante volte voi guardate ma non vedete. Cioè, anzi, vedete ma non guardate, perché c'è differenza fra vedere e guardare. Tante volte voi vedete una cosa e dite, sì, ok, l'ho vista, ok, ciao. Invece dovreste soffermarvi a guardare. Come del resto l'ascoltare, c'è differenza fra sentire e ascoltare. Io tante volte posso dire, sì, quello che hai detto tu lo sento, però non l'ascolto. E quindi tante volte ci sono queste cose qua che portano delle lacune interiori anche. Con questo fatto mi soffermo sul fatto del vedere, dell'ascoltare, del sentire, del guardare, che molte volte mi accorgo che voi sempre vedenti, che io vi stimo, vi ammiro, però tante volte ignorate le emozioni, dove invece noi magari non vediamo, parlo per me. E invece magari noi ci soffermiamo sulle emozioni. Sarebbe bello che voi cominciaste a imparare quando voi vedete qualcosa, oltre di aver detto ho visto questa determinata cosa, magari anche a capire cosa provate quando vedete questa cosa. Io sarei anche curioso di vedere cosa voi provate, perché tante volte io mi sono confrontato con i vedenti, però tante volte i vedenti mi dicono sì, ho visto questa determinata cosa, sì, ho guardato questa determinata cosa, però non so mai che emozioni provano. E quindi sarebbe bello che vi lanciate un po' anche sul fatto delle emozioni, anche perché quando voi dopo vedete le cose e anche le guardate, provando anche delle emozioni, magari anche esternandole, perché no, non è detto che dovete per forza reprimerle, anche perché le emozioni non vanno represse. E secondo me, imparando anche a capire le emozioni che voi provate e anche magari esternandole, riuscite anche a dare più amore a quello che vedete. Con l'occasione, oltre di salutare Antonio, saluto di Arcella, saluto anche Maria Cristina, perché la quale vedo che quando io chiamo e quando io esprimo le mie idee, mi stima molto come mi stima molto Antonio, ma io non è che li saluto perché mi stimano, li saluto perché comunque mi trasmettono delle emozioni. Perché io amo a volte oddio, immedesimarmi sul vostro mondo, ovvero il mondo di vedenti, perché mi piace, è un mondo che mi affascina, un mondo che comunque mi porta amore, e Ed è un mondo che mi insegna anche ad imparare ad accettare l'amore, a capire la differenza dove è amore, dove è ipocrisia e soprattutto anche le emozioni che praticamente provate voi, dopo le trasmettete a me e quindi questo io amo molto questa cosa qui. Un messaggino anche ad Hermes, carissimo Hermes, tu ormai qui sei il nostro professore del 106 altrove, noi siamo i tuoi allievi. Le persone che chiamano e telefonano e scrivono per me sono i miei compagni di avventura, che mi permettono di capire tante cose. Mi piace perché porti un conduttore come Hermes che ha un'esperienza grandissima e più che portare saette porta minestroni. Il minestrone è anche buono da mangiare, ma questo è un altro tipo di minestrone. E questo è un minestrone d'amore. Grazie Hermes che ce lo porti qui. Grazie a tutto il 106 altrove. Con l'occasione, questa volta non sono in tema, ma è una piccola parentesi, salutando Luciana e anche le tue collaboratrici, solidarietà per domani, che è la giornata mondiale della violenza sulle donne. E quindi domani penserò anche alle tue ragazze, caro Hermes e caro Iapos, perché comunque vi stimo a saetta, non a bomba, a saetta. Ecco, con ciò vi voglio bene, grazie per quello che mi date a livello d'amore, d'affetto ed emozioni, vi vedo con la luce del cuore e con gli occhi dell'amore. E con ciò adesso penso di aver dato anch'io un'altra saetta qua.
Ivan, ti ringrazio molto a nome del Centro Altrove, ti ringrazio molto per quello che hai detto e per quello che provi e che trasmetti attraverso i tuoi interventi. È molto bello poter avere uno scambio così a livello di emozioni, come racconti tu e come ci aiuti a provare tu, anche attraverso la radio, attraverso un mezzo freddo che non è di persona, ma che invece riesce a essere caldo. Quindi veramente grazie, Ivan, anche perché dai molto la possibilità Sto proprio dicendo non solo di guardare, ma di provare delle situazioni da un punto di vista diverso, una sensibilità diversa a quella che trasmetti e che, per quanto mi riguarda, è molto utile a poter affrontare degli aspetti, come ad esempio questo delle emozioni che tu citi, che normalmente non verrebbero citati, non verrebbero toccati e che invece sono proprio il nucleo di quello che stiamo dicendo.
Ma io guarda, io ti dico, più che altro io porto qua quello che noto e quello che vedo, che tante volte, prima ho detto chi vedenti sono più non vedenti, non vedenti, non è un'offesa, è perché tante volte voi la vista. Allora, non è che sia un senso che io lo considero stupido, per carità, perché è un bel senso, anzi, guai chi non ci ha la vista, anzi, dovete averla la vista, dovete utilizzarla anche per me. Il problema è che tante volte la utilizzate in maniera sproporzionata, tante volte dite sì, va bene, ho la vista, però non basta solo avere la vista, secondo me bisogna anche soffermarsi anche su altri aspetti. E inoltre, Iapos, c'è anche un altro aspetto riguardo la critica che hai detto prima, un'altra cosa che noi non facciamo, o per esempio non facciamo quasi mai, è l'autocritica, perché anche l'autocritica ci permette di capire dove sbagliamo e soprattutto anche dandoci più amore su noi stessi. L'autocritica è importantissima, dire no, questo non va fatto, c'è, cioè, e purtroppo anche ciò non tante volte vedo che non viene fatta, ecco. E poi c'è riguardo sulla vista, come ho detto prima, la utilizzate a volte ignorando, perché comunque quello che voi vedete a volte ignorate, perché anche capire le emozioni che voi provate è un modo in più per ampliare la vostra vista. E molte volte le ignorate, questo mi rattrista anche perché dispiace, perché trascurate la cosa più bella secondo me della vostra vista. Cioè utilizzatela veramente con amore questa vista, non utilizzatela così tanto perché è un bene prezioso, è una cosa bella.
Grazie Ivan, devo dire che il tuo
Prego.
messaggio è molto toccante e ti ringrazio molto. per
Un
questo
saluto ad
spunto.
Antonia, Maria Cristina, a tutti i compagni di avventura qui del 106 altrove. Ti voglio bene, Iapos e Hermes, mi raccomando. Tu sei la guida qui di Iapos, quindi insegnali ancora tante cose perché dopo lui porta qui altri minestroni. Ciao ciao, grazie, a presto.
Ciao Ivan, grazie,
Ciao.
un caloroso abbraccio.
Grazie anche a voi, ciao.
Ciao. Beh, ringrazio ancora Ivan e come dicevo, i suoi messaggi sono molto belli perché lui invita a poter guardare questo lato emotivo delle cose, queste le emozioni che si provano e devo dire che io nel corso della mia esistenza le emozioni le ho messe molto da parte, quindi mi sono più concentrato ad esempio sulla mente, quindi anche sul fatto di vedere, per quanto molto spesso uno, come dice Ivan, pienamente ragione, mi ci riconosco, vediamo ma non guardiamo. E quindi le emozioni le ho messe molto da parte e quindi potermici approcciare attraverso questi spunti anche che Ivan dà, lo trovo una cosa molto molto utile. Oltre al fatto che chiaramente ascoltare l'esperienza di qualcuno che ha vissuto, che vive una vita senza un senso che per noi è fondamentale, per noi vedenti, come la vista, e quindi poter interpretare la vita in modo diverso, con una sensibilità diversa, anche quindi potendo quindi assaporare le emozioni in un modo diverso, è molto utile, secondo me accresce molto la possibilità che abbiamo, che ho io, che avete voi che siete in ascolto, di poter guardare la vita in modo diverso. E Ivan ha detto delle cose in cui mi ci riconosco per esperienza, non solo il fatto che non guardiamo, che si vede senza guardare. Perché anche fisicamente parlando questa cosa è vera, molto spesso uno non vede, si accorge di cose che sono davanti a lui da sempre e non le aveva viste. E la stessa cosa per quanto riguarda l'udito, il fatto di sentire ma di non ascoltare, quindi quante volte sentiamo cose che ci vengono dette, parole, ma di fatto non ascoltiamo, non comprendiamo, non comprendo realmente quello che mi viene detto, o non ascolto quello che mi viene detto perché si sormonta un'interpretazione a quello che mi viene detto, si sormonta una voce nella testa. E tutte queste sono cose che possono sembrare di una banalità allucinante, ma che in realtà costituiscono la nostra ordinarietà e quindi è vero che si creano delle grandi lacune. E l'aspetto che diceva anche Ivan di vedere, ma effettivamente non guardare, quindi non soffermarci su qualcosa, quindi una forma di superficialità, anche questo io lo riconosco come un atteggiamento che ad esempio vivo. Molte volte capita di vedere qualcosa, che qualcosa mi venga mostrato, e anziché approfondirlo, in realtà mi limito effettivamente a vederlo e poi a lasciarlo là. E quindi non usufruisco sostanzialmente di quello che anche un errore o qualcosa che si mostra invece può darmi come aiuto, quindi un amore nei confronti della vita è sicuramente anche questo, paradossalmente, poter soffermarsi su qualcosa. Quindi ringrazio molto Ivan, anche l'aspetto che lui ha citato del provare le emozioni che si provano quando effettivamente si scopre qualcosa, perché effettivamente è vero, quando scopriamo qualcosa di noi che non ci piace, ad esempio, parlo per esperienza, si provano delle emozioni che a volte sono di sconcerto, a volte sono disorientamento, a volte può essere di meraviglia, altre volte può essere invece di orrore, perché quello che scopriamo va in contraddizione con quello che invece credevo di me. E quindi effettivamente si provano delle emozioni, anche queste emozioni sono emozioni a cui molto spesso uno dà una qualifica che può essere in questo caso negativa, nel caso di emozioni che noi consideriamo negative, ma che in realtà di per sé sono amorevoli perché potrebbero creare una frattura nelle illusioni che vivo, quindi avvicinarmi alla realtà. E Mi limito insomma per il momento a rispondere a questo e lo ringrazio ancora poi ovviamente per, diciamo, per la stima che ha nei confronti del nostro centro e nei confronti di Hermes e anche nei miei confronti e beh, insomma, ovviamente poi Hermes attraverso questo testo ha lanciato delle saette, poi l'interpretazione, come vi dicevo, mia personale, forse le ha rese anche un po' dei minestroni, perché chiaramente poi chi scrive ha vissuto anche, vive più in prima persona, immedesimato in quello che scrive. Io, come vi dicevo, per me questo resta un ideale, perché in alcune cose, nell'esperienza le ho vissute. Altre cose invece le ho vissute molto indirettamente e quindi resta per me un ideale, non un raggiungimento questo della saetta, ma può essere uno scopo, può essere un'immagine da poter raggiungere, anzi che mi auspico di poter vivere. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluti a te e a tutti quelli che ascoltano. Dal mio punto di vista il discorso è sempre lo stesso. Bisogna partire dalle origini. Il discrimine, sempre dal mio punto di vista, è che bisogna capire se l'uomo sia un essere vivente oppure se sia una creatura. Lasciamo perdere la prima possibilità, no? E passiamo alla seconda, cioè che l'uomo sia un qualcosa di creato da un Dio, e quindi questa creatura, tra virgolette, ha bisogno di continuamente che gli venga insufflata energia perché è debole di per sé, gli si creano continuamente sensi di colpa e quindi io non riesco a capire perché si pretenda da quest'essere inanimato praticamente che quest'essere migliori. Non riesco a capirlo perché, cioè non è che non riesco a capirlo, è che lo dico, è un paradosso quello che sto tirando fuori adesso, ma vorrei capire coloro che la pensano in questa, o credono in questa maniera, quale spiegazione si possono dare, cioè qual è il fine di tutto ciò? Perché se quest'essere, cioè anzi questa creatura è di per sé debole e ha bisogno continuamente di insegnamenti, di istruzioni, di esperti che gli insegnino come fare a mangiare, come fare a fare sesso, come fare un sacco di cose, non ne veniamo mai fuori. C'è un libro che ho finito di leggere da qualche settimana, che è scritto da un prete, tra l'altro, che si chiama Ivan Illich, che è Il genere e il sesso. E a proposito anche della violenza, anche di questi giorni, che se ne parla, secondo me, molto a sproposito. Perché la violenza che sarebbe sempre comunque soggettiva, perché tornando al discorso di prima, c'è sempre il mostro, guarda caso sempre, quasi sempre un maschio, che quasi che i maschi e femmine fossero due specie completamente diverse. E lui invece, in questo libro, che il sottotitolo è Non a caso, per una critica storica dell'eguaglianza, dice che il problema del sessismo, il problema della violenza sulle donne è determinato non tanto dal fatto che i maschi sono dei violenti di per sé, proprio di natura, e quindi esercitano il loro potere, la loro energia nel far del male alle femmine, no? Ma dice che
da un certo periodo della storia, anzi progressivamente, anzi al contrario proprio del termine, regressivamente da quando si sono persi i valori vernacolari, e vernacolare significa tutto ciò che viene creato, anzi prodotto dall'uomo non per essere venduto. È un termine che deriva dal latino, che diceva vernaculum, mi sembra, dico, cito non a caso ma a memoria, era tutti gli strumenti che l'uomo o la donna si producevano per utilizzare in casa, e perché una volta non erano tutti molto più stupidi di adesso, lo dico sempre in maniera paradossale, insomma, non c'erano internet, non c'era una televisione, non c'erano tutti quegli strumenti che adesso ci fanno diventare degli esseri un po' più civilizzati, più istruiti, più consapevoli di tante cose. Invece allora appunto c'era bisogno manualmente di prodursi ciò che poi in casa veniva utilizzato, e non erano cose prodotte per dover vendere o per avere necessità di vendita. Ecco, lui dice che da quando si sono trascurati e si sono cominciati a eliminare questi usi, questo tipo di si è cominciati a entrare verso questo tipo di discorso. Allora l'uguaglianza si intende, dopo l'illuminismo, si intende che uomo e donna avevano gli stessi diritti, le stesse capacità, e quindi necessariamente dovevano ambire ad avere gli stessi privilegi, in poche parole, no? Il che è impossibile, il che è materialmente impossibile, perché siamo stati generati uomini e donne perché uomini e donne sono complementari, non siamo uguali, non siamo neanche diversi, siamo simili e siamo complementari come gli angoli. Questo non vuol dire che l'uomo sia superiore alla donna o il contrario, ma non siamo assolutamente uguali, non siamo nella maniera più assoluta uguali, siamo, ripeto, simili e complementari. Finché questa norma, questa legge che è naturale è valsa, le cose andavano abbastanza bene. Da quando si è cominciata a eliminare questa norma, con la democrazia, con l'illuminismo, con l'uguaglianza, con queste cose qua, le cose sono andate sempre peggio. E peggiorano giornalmente. E oltre a tutto si dà sempre la colpa al soggetto, che guarda caso in questo caso è un maschio, ed è sempre comunque... Ma io mi chiedo, ma come si può pensare, no? Come si può pensare che un bambino, un maschio nato, possa venire su, che se non gli insegni fin da piccolo a essere buono e a essere diventa naturalmente una bestia o un criminale. Poi finisco, metto giù. Stamattina ho sentito prima, io non ho televisione, ascolto la radio, ho ascoltato la lettura dei giornali, e poi una telefonata di una signora. A proposito del caso di quella ragazza di Giulia che è stata assassinata da poco, no? E di cui si parla tantissimo, dal mio punto di vista un po' troppo, perché ricordo che ogni 60 secondi muore un bambino palestinese, che saranno dei selvaggi, saranno dei criminali, cioè tutti quanti diventeranno terroristi di Hamas crescendo, e quindi è meglio uccidere di prima, lo dico sempre paradossalmente, e di quello non si parla mai. Ma comunque va bene. Questa signora ha chiesto come mai il testimone che ha visto e sentito le urla della ragazza quando il suo ex fidanzato l'ha picchiata e messa in macchina, ha chiesto come mai che questo signore, invece che chiamare i carabinieri, che non sono intervenuti tra l'altro, non è andato lui a aiutare questa ragazza. Io dico, siccome il maschio è tendenzialmente violento, questo ha fatto semplicemente quello che è di sua natura, cioè ha lasciato che le cose andassero avanti, lo dico sempre paradossalmente, ma chiedo per ultimo, se questo signore ha chiamato i carabinieri, questi non sono intervenuti, se una telecamera ha ripreso il fatto e non se ne è tenuto conto fino a una settimana dopo, vuol dire che dal mio punto di vista che c'è un sistema che è violento e che ha bisogno della violenza, perché se non ci fosse la violenza nel sistema, insita nel sistema, le cose probabilmente cambierebbero. Buona giornata e scusami per la lunghezza.
Ciao Dennis, grazie, alla prossima. Allora, sì, Dennis poi ha citato questo fatto di attualità, sicuramente una lettura diversa, insomma, quella che dà degli spunti diversi. Sono delle domande che però ovviamente, come sempre, quando esulano dal tema della trasmissione, lascio a voi, quindi poter eventualmente ricevere o accogliere, eccetera. Invece, venendo a oltre, diciamo, le dinamiche di attualità, che comunque c'entrano un po' relativamente a quello di cui stiamo parlando, Dennis ha posto questa domanda, cioè se di partenza nel suo intervento, cioè se l'essere umano sia un essere sostanzialmente creato oppure in realtà generato, un tema che abbiamo affrontato anche un po' di mesi fa attraverso alcune puntate in cui ci siamo posti delle domande esistenziali relative ad esempio alla creazione del mondo, dell'essere umano o invece all'eternità della vita. Quindi Dennis si rifaceva forse anche appunto a questo filone che abbiamo affrontato e però pone appunto questa domanda. Ora lascio chiaramente a chi aderisce ad un'idea o ad un'altra sulla nascita dell'uomo quello poi di potersi eventualmente rispondere. Però uno degli elementi che Dennis ha citato, ad esempio, è il senso di colpa che sicuramente fa parte della nostra connotazione dell'amore, una cosa che conosco bene perché nella mia formazione, al di là di quello che uno può insegnare esplicitamente a un bambino o no, perché c'è tutta una serie di atteggiamenti che uno assimila dall'ambiente e l'ambiente lo assimila comunque dal mondo circostante, da una cultura di appartenenza in cui esiste il senso di colpa, e quindi noi ci dobbiamo comunque confrontare con questo senso di colpa, che molto spesso crea una forma anche di competizione, per cui io non sono all'altezza. Dennis diceva che si pretende dall'essere umano che l'essere umano migliori, ma si vive in un sistema in cui si creano sicuramente delle aspettative che spingono alla competizione, ma lo stesso vale poi per quello che viene interiorizzato da me. Molto spesso io pretendo da me di essere migliore di come dovrei essere, al di là di come poi io sia, e il fatto che non mi conosca fa sì che io pretenda da me delle cose che per me sono impossibili, che non conosco la mia natura, forse perché ho dei modelli, degli ideali che ho assimilato, forse che comunque ai quali ho attinto, che mi spingono continuamente a dover competere con me stesso, quindi non accettarmi per ciò che sono, non provare questa forma di compassione di cui parlavamo prima, ma al contrario vivere una forma di competizione in cui comunque non vado mai bene. Quindi se c'è diciamo un male, abbiamo visto prima nell'eccesso dell'accoglienza, del complimento, quindi del principio femminile, c'è un male sicuramente anche in senso opposto. Se vogliamo vederlo come male, nell'eccesso di critica che comunque fa sì che uno non riesca mai a riconoscere anche dei raggiungimenti, non riesca mai a riconoscere dei lati positivi, non riesca mai a riconoscere delle qualità, delle qualifiche, perché vede solo i lati negativi, solo qualcosa da cambiare, solo qualcosa da migliorare, e quindi vive come sentimento, lo dico per esperienza personale, questo senso di colpa che diventa quindi un sentirti in colpa, e qualsiasi cosa accade, quindi tu ti senti in colpa di ti senti sbagliato, ti senti inadeguato, ti senti e lo vivi come sentimento. E quindi uno a un certo punto viene messo, io sono stato messo dall'insegnamento vissuto al centro altrove sempre più a contatto comunque con questo senso di colpa che sicuramente si è affievolito, ma che talvolta riemerge, emerge perché è un'inclinazione della personalità. Quindi quando uno sostanzialmente si parlava di fuoco, il fuoco a cui ci si abbandona pur in queste difficoltà, il fuoco che trasforma, Una delle caratteristiche del fuoco alchemico, dell'alchimia, è proprio quello di poter trasformare gli elementi. E quindi una cosa importante, un elemento importante che ho potuto osservare, anche se come diceva Ivan è una cosa che spesso ho visto ma non ho guardato bene, è questo senso di colpa che, ad esempio, io molto spesso provo e sostituisco all'amore che invece potrei avere per me stesso, alla compassione, alla benevolenza che potrei avere per me stesso. E quindi a livello, diciamo, vitale, a livello emotivo, vivere questo senso di colpa a volte può avvenire anche se non si è come, non si è perfetti, non si è bravi. Dicevamo la volta scorsa, riportavo il mio esempio di come sia, per quella che è stata la mia formazione, essere accolti, essere accettati, essere approvati significhi essere amati. Quindi non essere accolti o essere criticati significa sostanzialmente non essere amati. Quindi uno può ricevere l'amore solo se si comporta in modo tale da poter essere elogiato, da poter essere approvato. È una continua competizione. Se non riesci ad essere approvato, non riesci ad essere amato, ti senti in colpa, vivi questo senso di colpa come sentimento. Ora, immaginando chiaramente che questa situazione non sia solo mia, è chiaro che è facile poi anche su qualsiasi elemento poter far leva sul senso di colpa, perché è qualcosa che esiste inconsciamente dentro di ognuno di noi, che ci muove senza che noi ne siamo consapevoli, e quindi qualsiasi cosa può essere buona per far leva su questo senso di colpa. Poi, riguardo a quello che diceva Dennis, solo per la mia limitatezza della mia esperienza relativo ai maschi e alle femmine, io ho potuto verificare che effettivamente esiste dentro di noi un principio maschile e femminile che sono complementari. Anche l'aspetto che vi citavo prima, di poter essere predisposti più facilmente ad accogliere determinati atteggiamenti, possono essere femminili piuttosto che altri che sono maschili. Sicuramente sono due atteggiamenti che però nella vita sono complementari, perché ci sono dei momenti in cui serve essere amorevoli, compassionevoli, in questo caso, serve accogliere, essere morbidi. Ci sono dei momenti in cui però bisogna essere anche duri, e se uno non riesce a essere duro nei fatti della propria vita, e riesce ad essere solo morbido, sicuramente non riuscirà mai ad esempio, a sviluppare delle qualità, a fare delle esperienze che però gli servono, e quindi sicuramente questi due aspetti, questi due principi dentro di noi sono sicuramente complementari e necessari. Se noi ne eliminassimo uno piuttosto che un altro, vivremmo una vita a metà rispetto a come, alla vita che può essere vissuta. Quindi questo è quello che posso aggiungere solamente per la mia esperienza. Ora, temi trattati, come dicevamo, sono molti, quindi c'è il tempo per un'ultima telefonata, ovviamente però con la richiesta, uno, che la telefonata sia in tema, e due, però, che sia breve, perché sono le 13:24, quindi non abbiamo tantissimi minuti. Pronto?
Sono Antonio, ciao.
Ciao Antonio,
Ciao,
ben trovato.
saluto tutti, in particolare Ivan. E essendo, rimanendo poco tempo, mando una. Dunque, parlavi di fuoco della vita e si parlava di altrove. Il passato è dormire sulle abitudini, il presente è risveglio e il futuro è trasformare se stessi e quindi anche la realtà che c'è attorno. Quindi il fuoco della vita. A meno che, ecco qui il punto, confrontando con altri. E un'affermazione con questo. E credevo fosse fede e invece era salute, era solo salute. Credevo fosse amore. E invece era solo legge della necessità. Lavorare, mangiare, abitare, vestirsi, far l'amore. Quindi, se per fuoco della vita si intende fare le cose con passione, con impegno, è un conto. Se invece per amore si intende decentrarsi, fare di sé non il baricentro della propria vita, ma decentrarsi, proiettarsi verso l'altro, e non può essere, non va d'accordo con la legge della necessità. Ecco, ciao.
Ciao Antonio, ciao. Grazie mille per questo intervento. E quindi Antonio dà questo bellissimo spunto, lo ringrazio. Quindi credevo fosse amore, invece era solo legge di necessità, perché noi abbiamo toccato questo argomento, quindi abbiamo visto come l'amore che noi spesso intendiamo, l'amore di coppia in questo caso, sia mosso da una legge di necessità, da un istinto di sopravvivenza e poi anche da una esigenza che può essere l'esigenza emotiva, quindi diceva Antonio il fatto di lavorare, quindi procurarsi il cibo, scaldarsi, avere un tetto, avere anche il conforto di una compagnia e quindi oltre al di una vivere un'affettività, oltre alla procreazione. Quindi una dinamica, diciamo, di base di un modello di vita, quindi una legge di necessità. Ovviamente lui però dice che questa legge di necessità, se è una risposta alla legge di necessità, allora questo va in contraddizione con una invece immagine dell'amore che evidentemente immagino che lui possa aver vissuto, come la definisce, che è quello di potersi decentrare, quello di potersi mettere da parte e quindi proiettarsi verso l'altro. Questo mettersi da parte immagino sia un mettere da parte il proprio ego. Indubbiamente qui però noi abbiamo fatto una distinzione a monte della nostra di queste nostre due puntate che abbiamo dedicato alla presenza dell'amore. Abbiamo detto che l'amore che abbiamo definito, questa che lui dice come risposta alla legge di necessità, è un amore come generalmente viene inteso nella vita ordinaria. Quindi noi usiamo questa parola per definire quello che descrive Antonio, ovvero una risposta alla legge di necessità, quindi un riempimento affettivo o una risposta a un istinto di procreazione, ma che l'amore che qui affrontiamo è un amore che va al di là di questo, quindi va oltre la legge di necessità, che è l'istinto di sopravvivenza, va oltre le emozioni e i sentimenti, che quindi sono quello che ci piace o non ci piace, e va invece è un amore per noi stessi che ci spinge anche ad accettare ciò che non ci piace, ciò che è diverso da noi. E dunque nel fare questo non solo si possono fare le cose con passione, ma inevitabilmente uno si decentra, come dice Antonio, perché di fatto mette da parte pian piano o almeno un po' quelle che sono le pretese, le aspettative, che poi sono sicuramente molto coriacee, però mette da parte almeno un po' quello che si aspetta, quello che pretende, quello che desidera, quello che gli piace, per accettare anche qualcos'altro. Accettare quindi anche gli altri, perché il potersi rapportare con gli altri per quello che ho potuto vivere io, anche non necessariamente nell'aspetto di una relazione affettiva, ma anche con altre persone, con conviventi, con coinquilini, con persone che partecipano alla tua esperienza, potersi rapportare con gli altri se tu comunque hai un filtro interpretativo molto spesso in cui proietti negli altri ciò che non ti piace di te o che ti piace di te, eccetera, è molto difficile potersi rapportare con gli altri. Ti rapporti con un'immagine e quindi È solamente effettivamente mettendosi da parte, solamente decentrandosi, che riesci effettivamente quindi a relazionarti con gli altri. E sicuramente quindi anche quello che si crea è più amorevole, quindi anche attraverso il fuoco dell'insegnamento con cui sono entrato a contatto in questi anni, talvolta un po' più diretto, talvolta un po' temuto, talvolta invece in modo, diciamo, più diffuso e più indiretto, ma comunque è stato un fuoco che ha contribuito a creare delle relazioni tra persone sostanzialmente armoniche, con una qualità di armonia che sperimentiamo al centro, che è sicuramente molto diversa da quella che normalmente si vive nell'ordinarietà. E quindi questo fuoco della vita, questo fuoco dell'amore, è comunque un fuoco che plasma e che contribuisce, per la mia esperienza, inevitabilmente all'armonia, inevitabilmente a mettersi da parte, perché qualcosa uno deve per forza mettere da parte per andare incontro agli altri. Normalmente andare incontro più che agli altri ad una forma armonica di cui si beneficia, di cui beneficio io, benefici tu, beneficiamo tutti sostanzialmente. E normalmente nella vita di tutti i giorni forse queste cose accadono solamente quando c'è una necessità, quando c'è un male superiore, quando c'è un obbligo di legge, quando c'è un obbligo di salute o di malattia, allora si mettono da parte i rancori, si mettono da parte le cose che non ci piacciono perché c'è un'emergenza che ci spinge a collaborare. Invece poter sicuramente creare una condizione di questo tipo senza che ci sia un'emergenza o un potere superiore che ci obbliga a farlo è una condizione molto diversa, perché allora questo significa poter evolvere anche rispetto a quello che diceva Dennis. Altrimenti non è un'evoluzione, è solamente una risposta che noi diamo di necessità, ma quando poi l'emergenza viene meno si torna alla condizione di prima. Questo è quello che ho potuto sperimentare. Non so se in questo sono stato chiaro, in tal caso vi chiedo scusa, e casomai poi possiamo approfondire le tematiche affrontate oggi nella puntata di venerdì prossimo. Quindi venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13.30 su queste frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet seialtrove.it, trovate anche i podcast oltre agli scritti, tra cui quello che abbiamo letto oggi, e vi ricordo il sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org. Per chi volesse fare una donazione a Radio Cooperativa, contribuire alla sua esistenza, quindi la possibilità di avere scambi come quello che abbiamo avuto oggi nella trasmissione, sul sito trovate le modalità per poterlo fare anche tramite PayPal oppure tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente postale. Grazie a tutti voi e a risentirci venerdì prossimo. Buon ascolto di Radio Cooperativa. La verità non è tratta da una riflessione o da un'analisi, ma da una constatazione della realtà di ogni santo giorno.